Abbiamo cercato questa mattina, durante la messa soprattutto, di cogliere qual è il profilo, il livello della liturgia, la dinamica che la liturgia tiene viva. E ci siamo accorte, non per la prima volta per la verità, ma sempre nuovamente, sempre di più, che tiene vivo il livello, tiene viva la consapevolezza che c'è in atto un'opera di Dio che non rinuncia a realizzare il suo disegno. Non perché è suo, ma perché è per noi. E l'abbiamo letto questo, l'abbiamo colto nella vicenda drammatica dei martiri innocenti. Ci siamo anche dette che dobbiamo stare immersi in mezzo alla gente, la vita della gente, i problemi, i dolori, ma con questa vigilanza per cui riusciamo a custodire il senso ultimo, il senso vero di ciò che si compie anche attraverso avvenimenti dolorosissimi. E abbiamo messo anche questa sfumatura, così rendiamo un po', introduciamo un po' le due sorelle che si sono aggiunte, come diceva la madre. Abbiamo messo questa sfumatura per cui anche nella nostra vita, senza questi aspetti drammatici così sconvolgenti e gravi, ma ogni volta che si manifesta la croce, ogni volta che siamo chiamati a portare la croce, ogni volta che c'è qualcosa che non leggiamo fino in fondo, che non è chiaro ai nostri occhi, diciamo meglio, non è chiaro alle nostre ragioni, si va compiendo un disegno di grazia, un evento di grazia. E credo che non sia difficile intuire e cogliere come con questa vigilanza noi guadagniamo una grande libertà interiore. Queste sono ulteriori aggiunte all'omelia di questa mattina, ulteriori segnali per interiorizzare questo. Del resto, com'è che si cresce nella vita spirituale? Quali sono le possibilità di verifica di una buona, vera vita spirituale? E si cresce guadagnando libertà. Libertà interiore, e la libertà interiore la si guadagna custodendo questa vigilanza per cui se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E ora, leggendo l'evento di grazia alla scuola della liturgia, anche nella vita, non solo nella celebrazione, anche nella vita, noi guadagniamo libertà, nel senso che veniamo liberate, veniamo rese libere. E questo costituisce un percorso di crescita vera. E questo è un test di verifica di autenticità della vita spirituale. Comincia a dire, ma ancora sono in questa situazione, ma qui non cambia nulla. Ma poi come si fa? E tocca sempre a me. Sembra a te che tocca sempre a te. Attenzione, che lo specchio fa brutti scherzi. È chiaro che muore lì, si attesta lì su se stessa. Non cresce, no. Non diventa libera. Questa scuola permanente di vita, che è la liturgia, perché è azione del Signore, storia di salvezza. L'abbiamo letta in questa vicenda dei martiri innocenti, la vogliamo leggere nella nella nostra vicenda personale, è una scuola permanente di libertà, di crescita nella libertà interiore, come consapevolezza dell'azione di grazia di Dio nella mia vita, nella nostra vita. Nella stessa misura, proprio come tra vasi comunicanti, i vasi comunicanti non hanno due misure diverse, è il livello del loro livello, il livello è lo stesso, se no non sono vasi comunicanti, no? Nella stessa misura, ecco l'altro test di verifica, ed ecco, se vogliamo, l'altra espressione di crescita spirituale è il segno, la testimonianza della carità. Allora, attenzione, non è che si diventa più libere e quindi poi si può fare un po' quello che si vuole. No, si cresce nella libertà secondo lo Spirito, radicandoci nella fede, docile all'azione per cui il Signore continua a realizzare il suo disegno, e quindi si partecipa della sua vita, si partecipa del suo amore, si opera nella carità. E la verità ci libera e la carità manifesta questa libertà. La carità è la suprema verità di Dio e di ogni cuore umano, è il destino di ogni cuore umano. Viene una domanda, anche qui con una sfumatura ulteriore: quando operiamo davvero nella carità? Facciamo tante cose per gli altri? Non è detto, non è detto, assolutamente non è detto. San Paolo ci è maestro in questo, anche in questo senso. Continuo a elencare una serie di opere buone, se anche facessi ma non avessi la carità, nulla sarei. Allora attenzione, operiamo davvero secondo la stessa carità di Dio, secondo Dio che è carità, quando siamo messi nella condizione di essere liberati interiormente nella verità del Signore. Veritatem facentes in caritate, veritas in caritate. A quel punto lì viene fuori la vita che ha come stile lo stile della caritas, lo stile dell'amore, di Dio che è carità, che è amore. A quel punto lì la testimonianza e anche l'operosità diventano ancora più efficaci. Diversamente da tanti dati organizzativi, ci occupano molto le nostre comunità, ci occupano, ci trattengono in infinite discussioni su come fare, su come organizzare, su chi tocca, su chi... sono segno tipico di un organismo arido, rinsecchito, non sono una manifestazione dell'amore di Dio. Se si rilegge, si riprende in mano l'enciclica Deus Caritas Est, si vede questa rilettura, e ancora se si prende in mano la Caritas in Veritate. La fede è morta se non ha le opere, ma attenzione, quali opere? L'opera di Dio è che si diventi creatura nuova in Cristo e si realizzi in noi ciò che abbiamo visto in Cristo. Allora c'è la libertà, la verità, la carità. Altrimenti c'è un sovrappeso di attività, una obesità di attività. È una sottile distinzione anche questa, tipo quella che ho indicato questa mattina alla meditazione. Sottilissima, vi rischiamo di non vederla. Però c'è. C'è. Stiamo sempre un po' nella scia dell'omelia di questa mattina. E ci facciamo un'altra domanda, ma perché questo disegno di Dio si realizza? Non poteva Dio prevenire, impedire, far sì che questo non accadesse? Fin troppo facile questa domanda. Certo, c'è una risposta teorica per cui il Signore poteva prevenire, poteva, tutto può prevenire. Poteva anche impedire che l'uomo usasse la sua libertà, ma doveva rinunciare a creare una creatura simile a lui. Simile a lui. E questa è la sorpresa di Dio. Non un Dio che non ha prevenuto il male compiuto dall'uomo, ma un Dio che ha rischiato se stesso mettendosi nelle mani dell'uomo, pur di non rinunciare a dare forma a una creatura libera, quindi immagine sua, e quindi capace di essere plasmata dallo stesso amore che è Dio. E se questo non può che accadere nella libertà, il rischio era grosso, ma non l'ha evitato nemmeno lui. Se ci lasciamo prendere dalla domanda, ma non poteva prevenire, non poteva impedire, non poteva evitare, far sì che questo. Marta e Maria. Quante Maria così. Il disegno di Dio per ogni creatura d'immagine sua è prima ancora dell'esercizio concreto di ogni libertà nell'essere suoi. Ogni creatura nell'essere sua. E il disegno si realizza, come per questi martiri innocenti, per amore, solo per amore. Amore che non blocca la libertà umana, ma un amore che va esso stesso, egli stesso perché è il Signore, fino in fondo per non perdere nessuno di quanto gli è stato dato dal Padre, perché non perda nessuno di quanto egli mi ha dato. Va fino in fondo nell'amore. Diversamente, il Signore Gesù, il Verbo incarnato, il Figlio di Dio, venuto dal grembo di Maria, perderebbe qualcosa che appartiene a lui, qualcuno, non qualcosa. Perderebbe qualcosa di sé. Ma poiché è amore vero, infinito, senza misura, il disegno si realizza, noi siamo suoi, ma siamo suoi non perché ci salva empiricamente, non perché ci salva così nel fenomeno di quanto accade in questo mondo, ma perché ci salva nell'ordine della santità e della grazia. Certo che se il senso della grazia e della santità rimane evanescente e quindi inconsistente, certo che diciamo, ma questo Dio che non ha impedito che avvenisse questo male è un Dio che ci è estraneo. Ma c'è un ordine nel quale siamo costituiti, lo dice bene la recente, l'ultima biografia di Madre Laura, in ordine al battesimo dei figli, c'è una paginetta molto bella, poche righe, a cui qualcuno raccomanda alla mamma della madre di stare attenta perché battezzare i figli appena nati e si rischia di compromettere la loro salute, di esporli a rischio, dice voglio tanto bene, tanto amore per questi figli che penso al loro bene pieno, no? Adesso le parole le conoscete voi meglio di me, è tenerissima questa paginetta iniziale, che poi continua descrivendo la dinamica educativa della mamma e del papà, della madre Laura, interessantissimo, una paginetta molto concisa, ma Si tratta di mettere in ordine davvero il bene secondo Dio per sempre. E allora si tratta di cogliere il nostro appartenere a Lui perché creati in Lui, che si realizza attraverso tutto, nonostante tutto, oltretutto. Dicevamo questa mattina, oltre la follia di un uomo e oltre la non consapevolezza di questi bambini. I due estremi. Di qua la potenza folle, di qua l'impotenza totale. Si realizza, ma si realizza nell'ordine di Dio. L'ordine di Dio è l'ordine della santità, è l'ordine per cui, l'ordine, il livello di valori per cui la creatura umana è associata al destino stesso di Cristo, incorporata nella stessa natura di Cristo. Il bene è questo, il bene. Questa è la vita, questa è la luce. E allora il disegno si realizza, ritorniamo alla domanda iniziale, si realizza perché? Perché noi siamo incorporati in Lui. Anche questi bambini che non sapevano, non solo avevano nelle loro membra l'immagine del martirio stesso di Cristo, a motivo di Lui, ma nel profondo del loro essere, per grazia, per adozione, che è la grazia che ci rende figli, noi che per natura figli non siamo di Dio, per natura, siamo un'altra natura, ma con la sua venuta nella carne si svela. Non solo si realizza, si svela il disegno nella sua bellezza, nella sua completezza, nella sua originalità sorprendente. Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare Dio. Che è la cosa impossibile. Solo l'amore ha potuto fare. E allora non è tanto un'ostinazione. Si realizza comunque questo disegno perché io faccio quello che voglio. È un atto d'amore perfetto. Non è un volere a tutti i costi salvare coloro che non sono stati salvati, ma è leggere la loro vicenda nell'ordine della grazia, che è l'ordine dell'amore di Dio, che non perda nulla di quanto ho voluto. Certo che se uno non ha l'itinerario di fede, l'occhio della fede, no. Non capisce. Non capisce neanche il linguaggio. Questo modo di dire resta un modo di dire. Ecco, la liturgia nella festa di oggi ci prende, ci ha preso e ci porta in questa profondità. Dovrebbe essere come quando si cammina in un paesaggio, poi si dice, questo è un punto bellissimo. Vieni qui che da qui vedi tutto. Vedi quello che non hai mai visto. Ecco. Ciò che occhio non vide, ciò che orecchio non udì. Dio però ha messo nel cuore dell'uomo. Noi non siamo soltanto creature di Dio. Come tali non si sarebbe potuto cantare da parte della liturgia questa bellezza, ma destinati ad essere figli. E siccome il Padre vede tutto e tutti nel Figlio, perché il disegno è così, allora ecco la salvezza, che è più di una fortuna, è più della salute, è più dello scampato pericolo. Facciamo una domanda simile a una domanda che ci siamo già fatti questa mattina al termine della prima meditazione. Provate a immaginarla, se ricordate la domanda, è facile, logicamente, in questa successione di onde di pensieri e di affetti. e di stupore, almeno per me, non so se riesco a trasmettere questo, ma per me è così, lo sento così. E la domanda simile a quella di stamattina è: ma chi ha visto questo? Cioè, ha visto non con gli occhi del corpo, con gli occhi della carne, ma chi ha potuto vedere, contemplare questo? Chi? Chi ha fissato nel suo pensiero, nella sua mentalità, nel suo mondo interiore questa stupenda bellezza? Chi? È certo la Chiesa che celebra questo, canta questo, custodisce lo sguardo del credente a questo livello. Ma con e per la Chiesa, e in un certo senso prima della Chiesa, chi? La domanda è simile a quella, la citiamo per le nostre sorelle come segno di ospitalità. Ma dove è scoccata la scintilla della missione? Chi ha visto questa bellezza, questo livello, questo evento? La risposta è Maria. Ha visto. E qui riprendiamo un'altra onda, lasciandoci portare fino alla foce, non so, fin dove il tempo ci permetterà. Ha visto. No, non ha visto, non è vero che ha visto, non è vero, non ha visto. O ha visto, ma in altro modo, ha creduto, poiché credette, ha potuto vedere. Diversamente non avrebbe visto, o quante volte noi, pur credenti, pur consacrati, non vediamo, adesso diciamo sottovoce. Non vediamo, parliamo come non fossimo credenti, parliamo come insipienti, cioè senza la sapienza di Dio, senza la sapienza di Dio. Maria ha visto, avendo creduto, e avendo creduto ha toccato con mano, più ancora che visto. Ha toccato con la sua carne, con la sua umanità, con tutto il suo essere, tutto, tutto. Addirittura è nato dal suo grembo. Ha creduto. Perciò ha visto, ha sperimentato la sua stessa carne. E lì, sapendo con certezza unica, sua di donna, non dimenticatelo questo, anche noi non dobbiamo dimenticarlo, ma con certezza di donna che quel frutto del grembo era frutto del grembo ed era lo stesso verbo in cui ha creduto, non era frutto né della carne né del sangue, ma di Dio. Eppure si è formato nel suo grembo, è nato dal suo grembo, è carne della sua carne. Ogni donna sa onde viene quello che diventa poi carne della sua carne. Questa donna ha saputo una cosa unica. E anche un altro ha dovuto saperlo, perché c'è sempre una donna e un uomo, sempre, sempre. Anche un uomo è stato chiamato a saperlo. L'uomo della fuga in Egitto, sì, per salvare il bambino dalla strage degli innocenti, Vangelo di oggi. Ma l'uomo che si è dovuto misurare con la maternità della sua donna, e chiedeva in bottega al garzone che lavorava per lui stancamente, con una mano che andava su e giù faticosamente, con l'orecchio proteso, a quello che Giuseppe diceva, gli diceva: ma dimmi cosa dice la gente di questo paese. E questo garzoncino diceva: non lo so, non lo sapeva. Non diceva certo che il frutto di quel grembo era opera dello Spirito Santo. E infatti poco prima, in una scena immediatamente precedente, a costui che andava garzone nella bottega di Giuseppe, un altro ragazzino garzoncino: ma dove vai? Vieni a giocare con me. Ma ti sembra il caso di andare a lavorare in una bottega di uno, guarda com'è ridotto? È stata efficacissima questa sacra rappresentazione, a dire la docilità di una donna e la docilità di questo uomo, che sapeva il suo limite ed era incredulo che uno andasse a lavorare con lui, e si smaniava perché era la gente di Nazareth. Ma costui non è il figlio di Giuseppe, eccetera eccetera, vai a contarglielo su. Giuseppe che si interrogava e dice: ma come se Dio non sapesse che un figlio che nasce da un grembo di donna e dopo impara dall'uomo che c'è in casa a diventare uomo. Ed era interessante, finissima questa cosa. Si svegliava dal sonno, si svegliava dal sogno, cominciava a percorrere lo spazio della bottega, andava vicino al garzone e diceva: ma mio papà aveva questi difetti e io non li volevo, i difetti del mio papà, e però li ho presi anch'io, e adesso questo figlio di Dio e deve imparare da me a diventare uomo. Beh, e come se Dio non sapesse che un bimbo che cresce è suo figlio e prende la forma di vita da me, diceva Giuseppe. Sacra rappresentazione due giorni prima di Natale. Splendido. E anche lui ha prestato la sua carne. Anche lui ha prestato la sua forma di vita, anche lui, finché dopo tutte queste tensioni, tentazioni, pensieri, dove saltava dal letto del sogno vicino al garzone che facevano ignore, dice: no, io non so, so cosa dice la gente. Poi prendeva la pialla in mano, rabbioso, tirava colpi sul legno, finché, tirato fuori tutto, dopo un momento di silenzio, questo attore per me bravissimo ha detto una parola sola, ha gridato un solo nome: Maria. Ed è corso pieno di fiducia, mostrando di credere che questa era la sua donna. Ma era intervenuto Dio e ha fatto capire una cosa incantevole questo attore. Pochi giorni fa ha fatto capire che lasciare entrare Dio nella vita, a lasciarlo entrare veramente, non così per abitudine, per consuetudine, ma lasciarlo entrare veramente e considerarlo davvero Dio fino in fondo, significa rimettere in gioco tutto il proprio essere, significa consegnargli tutto di te. E però nella notte, nel buio, poi scorgo il canto, solo questo nome, Maria. E poi in splendida luce ritornò in scena, sostenuti e accompagnati dal coro che canta la gloria di Dio, ma un coro vero, un coro di popolo, in piena luce, questo uomo, questa donna. Chi ha visto, avendo creduto, che c'è un ordine di vita che dipende solo da Dio, c'è un livello di vita che realizza soltanto Dio. Maria e Giuseppe e Maria. Ed sarebbe bellissimo, il tempo non so se ce lo permette, ma così poco a poco un po' lo faremo, riprendere la liturgia natalizia, che guarda caso canta la verginità.
chi ha visto, ecco, chi crede vede fino in fondo, chi crede però deve mettere la sua carne in gioco, la sua concreta quotidiana esistenza in gioco, per un progetto di cui non conosce l'origine fino in fondo, di cui non attinge il mistero fino in fondo e di cui non conosce il dipanarsi poi nella vita, eppure dice di sì. Chi crede? Chi non crede? O chi pensa di credere senza credere davvero trova la mezza misura, la via di mezzo. Ecco, né carne né pesce, si direbbe. È uomo né Dio, e invece generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ecco, vi dicevo di questo uomo che si era un po' sorpreso, no? E terminata la celebrazione disse: ma non vi ho citato l'espressione, vi ho detto solo che è così. L'espressione era proprio questa: generato, non creato. E diceva questo uomo maturo, un tecnico, un uomo, dice: ma questa è una cosa grossissima, ma anch'io non mi sono accorto mai fino in fondo di questo, ma si può dire solo in questo caso, generato, non creato, è l'abisso di Dio, un uomo laico. E io ero vicino, mi ha detto: ma guarda, chi ha visto, chi vede, chi vedrà. Ho questa liturgia che custodisce la verità di Cristo, la verità di Dio, la verità dell'uomo. Questa liturgia che fa entrare, liturgia di San Giovanni in particolare, ma fa entrare sempre nella vita segreta di Dio per far leggere bene fino in fondo ciò che c'è nel cuore dell'uomo. E allora ecco la stessa risposta. Dove è scoccata la scintilla della missione? Scoccata qui, nel grembo di Maria. Ma perché che cos'è la missione? Non è mica un'iniziativa nostra, non è mica un intervento umanitario, anche se assume il peso dell'umanità, e come no? Certo, perché è Dio in gioco, quindi l'assume ancora di più, nella stessa logica di Dio, ma la missione, è Dio che si è mosso, che ha trovato Lui il modo. Non per mandarci un messaggio, ha trovato il modo per entrare concretamente nella nostra storia umana, per essere proprio come noi, uno di noi. La missione è questa qui, all'origine, la prima scintilla, lo scoccare dell'ora di grazia, il tempo ormai maturo, la pienezza del tempo, è questa qui. Allora Maria è destinataria e protagonista insieme di un tempo di grazia, di un evento di grazia, dell'esplodere della missione. Perché l'ha portata in grembo. Nessuno poteva convincerla che no, non era l'iniziativa di Dio. Nessuno. E nemmeno i fatti l'hanno smentita. Nemmeno i fatti, nemmeno la croce del figlio l'ha smentita. Nemmeno questo figlio crocifisso. Nello straziante dolore di una madre l'ha smentita. La donna che non vacilla. La donna senza paura, dicevamo, mi pare. Abbiamo detto così. Ecco, facciamo gli auguri oggi. Giusto, no? Ce l'ho in mente anche stamattina, va? Ecco, ma l'onda dei pensieri poi. Però ritorno qui. Sì, diciamo la donna della grazia, sì. piena di grazia, piena di grazia, colui che è generato e non creato, nel mistero di Dio, Dio, non creato, è Dio, eppure generato. Prende la nostra umanità attraverso la fede di una donna che nulla e nessuno avrebbero potuto smentire, perché certezza interiore del suo sì e del non conoscere uomo. Come avverrà questo? Non dice Maria se avverrà, ma forse avverrà, non avverrà. No, come? Perché io dovrei dire, non c'è nulla che può far accadere questo. Come avverrà quindi? Purtroppo mi è capitato di leggere, non recentissimamente, ma qualche tempo fa, insomma, un libro di carattere religioso in cui, arrivati a questa pagina, c'era presso poco, non chiedetemi il testo a memoria, ma c'era comunque questo pensiero: a cosa credete che abbiano fatto Giuseppe e Maria? Quello che fanno un uomo e una donna, c'era scritto. Incredibile, mi viene la pelle d'oca. Questo è il cardine della salvezza, Questa è la scintilla della missione, è l'opera di Dio. A parte questo laico che commenta, come ho accennato prima, e poi anche di più, e questi religiosi che è in circolazione questo testo, non in vendita ma circola, in cui dicono: cosa credete che abbiano fatto? E quindi viene smentita la virginità, viene smentito la natura stessa di Cristo, la natura divina di Cristo, viene smentita l'unità della persona nel mistero, nell'unione delle due nature, che è l'origine e il sacramento della sponsalità di tutto il creato e di tutta la Chiesa, convocata nell'amore del Padre per mezzo del Figlio, nella potenza dello Spirito. E viene sfigurata questa donna di nome Maria, la Vergine si chiamava Maria. Donna senza paura, la donna della missione, la donna del silenzio, la donna della certezza. Possiamo dire la donna della fecondità di ciò che è naturalmente infecondo. È così. Viene smentita anche la divina maternità di Maria. Perché non è un modo di dire. È l'essere stesso di Cristo e della madre. La divina maternità di Maria, che è la festa antichissima, antichissima, e insieme regge l'universo nuovo, la storia nuova, la missione. Il prefazio ambrosiano lo canta in un modo molto concreto, il prefazio della divina, i due prefazi della divina maternità di Maria. Quello che Eva ha distrutto, ha divorato. Che insieme dice il racconto biblico e dice ancora più il senso vero, al di là dell'icona della Genesi. Ha divorato, distrutto. Maria ha restituito nella salvezza. E questa donna di nome Maria, questa vergine che è sempre associato insieme alla caratteristica della verginità, il dono della maternità, sta tutta radicata nel mistero di Dio. E riposare in Dio è questo, non è prendersi una bella vacanza nel nome di Dio. Non è scrollarsi di dosso le vicende del mondo e dice: finalmente posso respirare e pensare a me. Quante obiezioni immediate, superficiali, che è comprensibile, ma insomma, all'espressione riposo in Dio. proprio per questa testimonianza unica, insostituibile. A uno, di generazione in generazione, siamo entrati in questa stupenda realtà. Ha cominciato Giuseppe a pagare il suo prezzo. Poi. Attraverso segni fragilissimi. E entrando in questa stessa visione si può cogliere il dinamismo, la forza della missione, che è insieme custodito e generato e provocato, tra virgolette, dalla verità. La verità è questa, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Si è umiliato, passato, fino a noi, per portarci fino a Lui. La Chiesa si forma e vive così, come Maria. La Chiesa si forma, la storia dei credenti, la storia della fede, del dinamismo della fede, si formano entrando nel segreto di Maria. Riconoscendo il segreto di Maria. Ma chi poteva mai inventare una cosa simile? L'uomo, quando ha inventato Dio, pensandolo con la sua ragione, la sua fantasia, i suoi sgomenti, le sue inquietudini, ha fatto delle caricature. Invece questa è la bellezza di Dio. Nell'umiltà della carne e la grandezza dell'uomo nella stessa realtà di grazia, realtà di vita di Dio, partecipe della divina natura, consortes divina natura, Pietro, l'apostolo Pietro. Allora la domanda che faccio adesso è, dopo basta, stiamo nei tre quarti d'ora. Così lasciamo le onde che vadano avanti nel vostro cuore, nella preghiera personale, nell'adorazione, poi in altri passaggi. La domanda che faccio adesso è questa. La faccio per noi che siamo qui, in esercizi, ma la facciamo anche per interrogarci su come noi stiamo dentro le nostre comunità. Qual è il servizio tipico che noi facciamo nelle nostre comunità? Non importa la cosa che facciamo, ma lo stile con cui lo facciamo. Tante vostre sorelle che vi hanno preceduto hanno fatto delle cose umilissime, nascoste. Non dico che voi non lo fate, ma cioè, rendiamo onore a chi ci ha preceduto. A leggere certe pagine di chi vi ha, della vita di chi vi ha preceduto, da tremare. Ma importa lo stile, la coscienza. Dice bene ancora quel breve testo, ultima biografia della madre. Cosa attestavano in famiglia? In famiglia, questa è una cosa ecclesiologicamente e pedagogicamente è molto importante, e anche annotato, ecco, annotato nella pagina introduttiva, e si legge poi nella vita, nel vissuto della madre, che vive, comprende perché è educata, ma perché sta presso il cuore di Gesù, e quindi sostiene anche la, come dire, il livello di vita, di fede delle sue figlie. Anche questo, ho visto, mi sembra scritto molto, molto bene, cioè breve ma preciso. Questo. Ecco, ma noi a che livello stiamo nelle nostre comunità? Teniamo vivo il livello della fede, come dicevamo nella messa questa mattina, come ripreso all'inizio di questa meditazione, siamo testimoni dell'invisibile, di una presenza, di un amore, di un disegno che si apre e si svela solo a chi apre il cuore, a chi ripassa dentro il cuore di Maria. E poi come si snoda la missione? L'accenno appena, poi chiudo davvero. La missione si snoda come un comunicare qualcosa di nascosto laddove ciò che è visibile, quindi non nascosto, non si spiega a sufficienza. Nella liturgia natalizia epifanica c'è questo passaggio dal visibile all'invisibile. Ciò che vedi non si spiega da solo, fino in fondo. È l'invisibile, che è il mistero di Dio, facendosi visibile, assume la carne, fa suo il nostro linguaggio e svela a noi stessi se stesso e noi stessi in Lui. Interessante questa compresenza, questo richiamo e questo passaggio continuo, ma questo lo riprendiamo in un altro momento. E allora la domanda si può formulare in altro modo, ma chi ci vede? Vede colui che amiamo e che ci ama? Ci ama. Chi ci vede? Vede il Figlio di Dio che mi ha amato, ha dato se stesso per me e continuamente mi chiama a stare con Lui, presso il suo cuore, come la madre, come dicevo prima, per la madre. Si dice bene lì che tiene alto il livello con cui vivere le vicende terrene, anche quelle legate all'economia, c'è una paginetta proprio precisa a questo riguardo, ecco, e sempre a questo livello di un evento di grazia, di una consapevolezza di fede. Allora chi ci vede, dico ci vede, vi vede, ci vede, deve poter vedere questo, toccare con mano questo. Anche Giuseppe ha faticato, poi ha toccato con mano e ha chiamato Maria ed è venuta la luce. Bene, sorelle, basta così, tenete le domande appuntate, sennò perdiamo il filo e perdiamo l'onda, la sequenza. Dopo il Signore raccoglie lui i frammenti e li fa parlare lui al nostro cuore nel silenzio, nell'adorazione.